posizione del testo che presentavo ho anche fatto emergere abbastanza di quello che era previsto per oggi, per cui poi abbiamo pensato opportuno di prendere Giovanni XXI. Allora magari la tenda prima ci dici di come pensi di allungare una cosa, una preghiera, eccetera, e poi ascoltiamo un momento iniziale di preghiera e poi insomma, se vuoi dire qualcosa di introduttivo, va bene.
Sì, dico, come pensavamo, Sergio, questo ultimo incontro, alla solita maniera, abbiamo fino alle 11, perché poi qualcuno di voi forse deve partecipare all'Eucaristia. E poi così si facevano le lezioni in genere, insomma, era diverso dal ritiro, e allora abbiamo tenuto questo stesso modo oggi. Dunque, però, forse ci siamo riproposti di tenerlo tutto questo tempo fino alle 11, se è il caso. Vediamo. Allora, possiamo fare così che ora preghiamo con una preghiera iniziale, dico semplicemente una parola su questa preghiera, poi la leggerà Silene, credo, e poi invece c'è il commento del brano, torniamo su quel brano, e poi possiamo lasciare un breve tempo, non abbiamo il tempo per fare anche la preghiera, poi magari la potremo fare in un altro momento, però il tempo per qualche vostra considerazione su questo testo o anche domande, però forse sarebbe meglio le considerazioni in genere, comunque secondo il nostro stile, però va bene. Allora dico solamente una preghiera prima che si silenzi, che ci fa pregare. Questo testo, a differenza di Salmi, dei Salmi l'altra volta, oppure di tutti della scrittura, è un testo che ha scritto Sergio. Allora, Sergio non è un autore sacro, però è anche vero che Sergio è un mediatore del Signore. E sicuramente questo testo, che è una preghiera di per sé, nato sotto forma di preghiera sua, poi ci è stata donata da lui un po' di anni fa, messa, comunicata a noi, messa a disposizione, qualcuno di noi l'ha assunta regolarmente nel proprio libro di preghiere, potremmo dire, cioè nelle preghiere che rivolgiamo al Signore. Questa preghiera, poi tra l'altro questa preghiera è stata anche musicata da Carla, che è la moglie di Giovanni, che nel 2010 ci ha lasciato, giovanissima, e lei cantava molto bene. E l'anno prima della sua morte lei aveva musicato questa preghiera di Sergio. Poi vediamo se alla fine ve la possiamo far sentire. Quelli che vengono agli esercizi la conoscono perché spesso la cantiamo, insomma, no? Ma è molto bella anche la musica di Carla. E da allora qualcuno l'ha chiamata Sergio e Carla. E sì, perché c'è stata questa entrata di Carla nella musica molto importante. Questa preghiera ho chiesto a Sergio e a Nadia di metterla oggi perché mi sembra dire due cose molto importanti che ora poi vedremo. La prima è il fatto che l'altra volta, finendo il capitolo 20, abbiamo visto come Giovanni termina il suo Vangelo e dice che molti altri segni, dice Giovanni, si sarebbero potuti scrivere, segni di ciò che ha compiuto Gesù. Questi sono stati scritti perché voi crediate nel suo nome e credendo abbiate la vita nel suo nome. Cioè, questo nel nome tuo, come ora sentiremo, nel nome tuo non è semplicemente un affidamento al Signore perché benedica. Nel nome tuo è il fondamento di tutto, è il modo in cui Pietro, vedremo ora, oggi, si capisce nel nome tuo, il nome del Signore che opera in te, che proprio nell'alleanza è stato detto da Dio il mio nome come nome di relazione, non come nome solamente di identificazione o definizione. E questo nome, che negli Atti degli Apostoli torna tante volte in bocca a Pietro, è la presenza del Signore operante. Oggi siamo nell'Ascensione. Allora, ora Silene lo reciterà per tutti noi, noi lo seguiremo e poi inizieremo il brano proprio di Giovanni 21.
D'accordo. Ci raccogliamo un attimo in silenzio.
Nel nome tuo, Signore, se la mia voce è stanca, ritornerò a parlare. Nel nome tuo stasera ripeterò a me stesso che il giorno ancora tornerà domani. Quando vedrò soltanto il mio sentiero incerto come percorso in vano, e dovrò sentire oltre le vuote mani di frammentari tentativi e pigri. Grida, Signore, ancora l'invito antico a ributtare le reti. Lascia, Signore, ancora che su di me potente il tuo perdono vinca. L'amore tuo più forte di questo cuore fragile e diviso, il cui cercare goffo, sincero insieme, stolto, pur offuscato, porta dentro di sé il ricordo di un ripetuto incontro. Ma ricordarti è liberare un canto. Sempre con te, Signore, il mio futuro è un'alba, è luce, è vita. È come un giorno sapido d'eterno, e grato torno a guardare il mio sentiero, là ove ripeto, sì, nel nome tuo, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen.
Già è stato commentato il brano da questa preghiera. Credo che questa preghiera sia un aiuto reale a capire, in fondo, la parte più profonda di quello che io vorrei comunicare ora a voi, riprendendo il capitolo 21 di Giovanni, nella seconda parte di questo capitolo 21. Tra l'altro, nella preghiera viene anche ricordato quello con cui si apre il capitolo 21, cioè la cosiddetta pesca miracolosa, che è molto più di una pesca miracolosa. È una ripresa post-pasquale di quello che aveva segnato l'inizio del cammino di Pietro, ma qui vista in una ottica dopo Pasqua, dove Pietro con i suoi è insieme, e non è un caso che è insieme, che non si sono dispersi, abbiamo visto la volta scorsa nel ritiro, e forse il segno più grande dell'operare del Signore nella loro vita è proprio lì, è proprio in questa comunione alleanza che da loro non è stata solamente proclamata, ma che poi è stata vissuta proprio come dono del Signore, l'appartenere al Signore. E sono lì, vanno, Pietro dice agli altri, vado a pescare, la sappiamo la storia, ma a volte noi potremmo rimanere un pochettino sulla storia vedendo l'evento e forse non capendolo nella sua profondità, perché gli leviamo come l'anima quello che lo lega a tutto l'operare del Signore. Qui vanno a pescare, sappiamo, non prendono, e poi si sentono fare l'invito. Dall'altra parte butta dall'altra parte, tira ancora le reti. Grida l'invito antico, dice la preghiera, a ributtare le reti. Ecco, lì c'è questo invito del Signore, ributtate le reti. E Pietro non capisce perché le ributtano. E allora però è l'altro discepolo, che la tradizione dice essere Giovanni, che gli dice, ma questo è il Signore, non ti ricordi? E allora Pietro, come lui, si butta a mare, si cinge la veste, è bellissimo perché si mette tutto bello elegante nel momento in cui si butta a mare e poi vuole raggiungere il Signore e prendono una serie di pesci enormi che non riescono a portarle e trovano che il Signore aveva già preparato il pasto per loro, il grande ricordo dell'Eucaristia, lì lo riconoscono. Ecco, questa prima parte io non la commenterò, però vi devo dire tre cose su questo capitolo 21. A parte che è stata forse una provvidenza che effettivamente l'altra volta Sergio è entrato nel capitolo 20, ma così abbiamo messo anche il 21. Tre cose vi devo dire. La prima cosa è che questo capitolo 21 del Vangelo di Giovanni non è strettamente Vangelo di Giovanni. Che significa? Che sembra che non l'abbia scritto chi ha scritto il Vangelo. Si dice è un capitolo aggiunto. Questo si dice solo per Giovanni e per la seconda parte del capitolo 16 di Marco, quella che oggi la liturgia ricorda proprio nella giornata dell'Ascensione col Signore cooperante. Che vogliono dire queste aggiunte? Qui questa di Giovanni è l'aggiunta di un intero capitolo. L'aggiunta è stata fatta da uno di dopo, di una generazione più tardi. E noi potremmo dire, vabbè, insomma, non fa parte del testo originale. Ma che cos'è il testo? Che cosa noi abbiamo capito? Che cosa stiamo capendo con questo dono degli incontri che il Signore ci sta facendo? Il testo non è semplicemente una tradizione conclusa letteraria che si esprime in un modo. Stiamo parlando della parola. Allora questo testo della parola non riguarda solo la comunità giovannea. Forse, certamente, non riguarda sicuramente solo il discepolo Giovanni. Molti hanno detto non poteva lui, con le forze che aveva, scrivere questo Vangelo. Riguarda una cosa molto importante, riguarda la mediazione, che è proprio uno dei caratteri tipici del Vangelo di Giovanni. Il discepolo di una generazione di dopo che assume, accoglie, vive e scrive in continuità con il Vangelo. Questa aggiunta del Vangelo giovanneo, come aggiunta marciana, non è un in più, è un'accoglienza della parola, anzi è la verità della parola. Luca forse non ha avuto questo bisogno perché già apparteneva a una generazione di dopo, ma è come dire a noi che stiamo facendo questo cammino, che oggi lo concludiamo, come dire a noi, attento, ora c'è anche un altro capitolo, che è del tuo. Quello che tu scrivi assumendo questa mediazione del Vangelo di Giovanni, comprendendola fino in fondo, testimoniandola fino in fondo, infatti anche qui c'è un'altra conclusione in cui la parola chiave sarà testimonianza. Testimoniare non vuol dire solo dire è successo. Testimoniare vuol dire ci sono, eccomi. Allora, sì, anche per questo quella preghiera mi piace molto di Sergio, no? Perché c'è anche quel io. E nella parola c'è sempre anche questo io, dove sono? Sono con te. Allora questa è una prima cosa di questa aggiunta giovannea che volevo ricordarvi. Ma anche un'altra cosa, questa aggiunta del Vangelo fuori al Vangelo ci permette di rileggere tutto il Vangelo. perché un Vangelo si può leggere dall'inizio alla fine, ma si può anche rileggere dalla fine all'inizio. Ed è proprio quello che ora, poi forse in fondo, si consegna anche a noi in questa giornata. Rileggere in questo brevissimo passo che prenderemo ora, rileggere tutto il Vangelo di Giovanni, ma in quella forma di rilettura che non è tanto fermarsi sui singoli brani e rivedere tutte le frasi di tutti i brani, ma nella loro unità, è quella lettura della memoria che fa vedere i momenti diversi nella loro continuità, nella loro unità. Ecco, questa cosa è molto presente anche nel modo di pensare di Ignazio di Loyola, il quale, questi incontri sono nati all'Antoniano, poi di come cosa, e il quale teneva moltissimo che, e lo suggeriva, che durante la preghiera ci fossero anche dei tempi di preghiera che erano consacrati alla cosiddetta ripetizione. Lui, tra l'altro questo è entrato, ve lo dico così, non c'entra, è entrato anche nel modo con cui i gesuiti ci hanno formati, anche nella facoltà teologica, dove il valore della ripetizione è molto forte. Penso per esempio a quanto insiste su questo Saturnino Muratore, che alcuni di noi conoscono, no? La ripetizio, la ripetizione è una cosa nuova, non è semplicemente ti devi ricordare perché devi andare a fare l'esame, perché nella ripetizione tu gusti e capisci da dopo, nella continuità, anche quello che c'è stato. Ecco, questa ripetizione è proprio detta in questo passaggio ultimo del Vangelo di Giovanni, fuori Vangelo di Giovanni. E evidentemente emerge già nella prima parte di questo brano che oggi leggeremo, Simone di Giovanni, perché nel primo capitolo del Vangelo noi lo sappiamo che così Gesù aveva chiamato Simon Pietro quando la prima volta era andato da lui, incuriosito da quello che gli diceva il fratello Andrea, che prima di lui aveva conosciuto Gesù. L'aveva chiamato, tu sei Simone di Giovanni. Ecco, tu sei Simone di Giovanni, qui ritorna proprio oggi, Simone di Giovanni. Barionas, detto, cioè il figlio di Giovanni, identificato anche su una linea di mediazione, in quel caso della sua famiglia, è ridetta poi nella mediazione dei discepoli. Allora è molto bello che oggi noi ci fermiamo su questo capitolo 21, anche se solo una parte. Dico un'ultima cosa, la terza, prima di entrare proprio nel testo, che questo incontro di oggi conclude 2 anni in cui sotto il desiderio, nel desiderio di dar vita a una esperienza reale di comunione e alleanza, a Sergio venne l'idea nell'Antoniano di Padova, in cui si fanno anche tante cose belle, però venne l'idea di centrare sulla parola di Dio e su questi incontri che avrebbero dovuto essere alternati, e così sono stati, con il dono del Signore, tra lui e Guido Bertagna, tra lui e Guido, lui avrebbe fatto il ritiro, un mese, e Guido avrebbe fatto la lezione un altro mese, perché Guido si trovava di più a fare la lezione, insomma, col suo stile, perché ognuno di noi è diverso dall'altro. Poi c'è stato il trasferimento di Guido, e allora siccome io avevo potuto, questo era stato un dono grande per me, potuto collaborare con Sergio e anche con Guido indirettamente, naturalmente, a pensare i vari nuclei del Vangelo di Giovanni su cui ci saremmo potuti soffermare nei 2 anni, allora si pensava di presenza. Ecco, poi Guido è stato trasferito e allora la parte della lezione sono subentrata io a farlo. Abbiamo voluto continuare lo stesso stile, lo stesso modo, Credo che oggi questa cosa ponga a noi una domanda. Si conclude o finisce? Naturalmente sapete che è una domanda retorica, perché la risposta c'è già, non finisce nulla. Si conclude una tappa, però quando si conclude una tappa, in genere, lo sappiamo quelli che amiamo la montagna, si guarda indietro e si dice perché c'è stata questa tappa. E la prima cosa da fare, credo, oggi è quella di ringraziare il Signore. Primo perché il Signore lo ha reso possibile, secondo perché lo ha ispirato, terzo perché lo ha condotto, quarto perché l'ha orientato, quinto perché ci ha fatto incontrare in questo cammino, portarlo insieme. Allora questo cammino non è una bella iniziativa dell'Antonianum di Padova, che va bene, grazie assai, ma questa è molto di più. È un dono di parola di Dio che viene affidato, e affidato anche a noi. Andate in tutto il mondo, sentiremo oggi nel Vangelo. Dovete dire questa cosa, e il Signore operava con loro. È molto bello che questa conclusione di questo cammino capiti, non questo non l'avevamo pensato, nel giorno dell'ascensione, qui c'è questo Vangelo, è come direttamente collegato a quello che abbiamo fatto. La parola nella nostra vita, perché? Per gustarla, per sentire com'è bello quel brano, per come dire, saziarci, come nel capitolo 6 di Giovanni. Quelli andavano a vedere perché in fondo si erano sfamati, o invece una parola operante che ci viene affidata. Ecco, questo per me è una grossa conclusione, vuol dire affidamento, vuol dire sei anche tu coinvolto, vuol dire esperienza di discepolato, vuol dire molto di più che partecipare a una bella iniziativa ecclesiale, insomma. Dei gesuiti magari a cui noi tutti teniamo, ma che potrebbe diventare più uno stampo di appartenenza che una comprensione profonda della parola che ci viene affidata. Allora andiamo al nostro brano. Con queste, scusatemi, sentivo il bisogno di dire anche qualcosa su questa cosiddetta conclusione, non fine. Il tema era, il tema vasto, comunione e alleanza. Giovanni sappiamo che non parla di alleanza, è Paolo che piuttosto la riprende e non ci fa problema, perché Paolo è naturalmente uno che è stato istruito, è stato formato alla tradizione ebraica, molto molto conoscitore della scrittura, quindi usa il termine alleanza. Giovanni pure, ma Giovanni non usa il termine alleanza. Giovanni usa un altro termine che dice proprio forse la parte più grande del suo Vangelo, la parte più profonda, il termine comunione. E lo dice in quella maniera che non è neanche coinonia, non è neanche coinonia, non è semplicemente, già sarebbe moltissimo, l'esperienza ecclesiale di comunione come noi ci abituiamo a riceverla anche dalle letture. Giovanni, per esempio dalle lettere di Paolo, no, Giovanni parla di comunione in maniera intima, dicendoci che questa comunione rivela Dio. Infatti vi ricordate nel suo Vangelo quanto Gesù ha insistito su questo punto. Come tu mi ami, come io ti amo, in forza di, in questa realtà, nel nome di questa realtà, anche loro. E questo era stato l'inizio del Vangelo di Giovanni e questo era stato anche il culmine della preghiera di Gesù nell'ultima cena. Padre, io ti chiedo solo una cosa. Come tu e Dio, anche loro con noi. Allora la comunione è rivelativa. Non è solamente, diciamo, un fine a cui dobbiamo tendere. Certo è sempre a quel fine. Ma la comunione è il modo in cui Dio vuole operare. E così nel Vangelo di Giovanni siamo stati come condotti da questo. Ce lo ritroviamo alla fine. In questo dialogo che segue direttamente il momento della cosiddetta Pesca. Come dire, e anche questo lo possiamo capire come un significato di comunione. C'è stato l'evento, ha parlato per tutti, tutti quanti hanno partecipato alla mensa preparata da Gesù, loro poverini con i loro pesci, credendo che sono tantissimi, un miracolo, e si trovano che però l'essenziale era già stato preparato da lui, come nel capitolo 6 era Gesù che aveva moltiplicato i panni. Come sempre sull'acqua, di fronte alle guarigioni operate, ma insomma, qui il dialogo segue a questo momento. È come se Gesù sentisse il bisogno di dire una parola particolare a Pietro. Di per sé, anche questo sembra un po' strano, perché non è proprio il Vangelo di Giovanni quello che parla più di Pietro. Ne parla, per esempio, molto più Luca. Però, e noi ci aspetteremmo che qui allora sente il bisogno di parlare al cosiddetto discepolo che Gesù amava, che la tradizione dice Giovanni. Invece no, qui è un dialogo meraviglioso tra Gesù e Pietro. Anche questo è segno di una generazione seguente che in Pietro, come Luca, hanno visto la figura del discepolo, non solamente, però una figura del discepolo che non è una figura generica, non è solo una figura funzionale, è Simone di Giovanni. C'è insieme in questo colloquio di Gesù con Pietro e di Pietro con Gesù certamente la comprensione del suo ruolo assunto tra i fratelli, ma c'è proprio anche la comprensione di lui, del discepolo, della sua storia. Dire Simone di Giovanni significa riandare, per il lettore che ha seguito tutto il percorso di Giovanni, per il discepolo a sua volta, significa riandare proprio all'inizio. E allora è come essere messi davanti subito la fotografia di una storia. Non solo questo momento, anche quello, non solo anche quello, tutto. Già in questo Simone di Giovanni, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? È inutile dirvi che questo brano mi piace molto, credo che piaccia alla maggior parte di voi, quindi il fatto che piaccia a me non leva e non mette proprio niente. Mi piace molto anche perché evidentemente il ricordo di una storia e il ricordo del Vangelo deve essere fatto anche affettivamente, perché nella nostra vita l'affettività significa molto, perché noi comprendiamo anche affettivamente Gesù, perché il Signore così ci ha fatti, perché le mediazioni così ci hanno fatto, perché è molto importante gustare interiormente e stare con quel gesto che proprio Giovanni ci ricorda. E sembra che ci tenga molto, che di questo discepolo che Gesù amava col capo reclinato sul petto di Gesù, cosa che noi magari ci saremmo un po' scandalizzati a scrivere, no? Perché dici, ma che metti questi particolari? L'affetto conta. Però perché conta? Perché conta? Questa è una cosa che viene in questo brano in cui è così forte questo elemento, mi vuoi bene tu. Gli esegeti fanno notare qui che c'è un intreccio di verbi per dire questo mi vuoi bene, no? C'è il mi vuoi bene dell'affettività, dell'amicizia, e ci vuoi bene, c'è il vuoi bene dell'agape. Credo che in questo colloquio così forte e così profondo che segue al Vangelo di Giovanni, che diventa per noi un lascito che il Signore ci fa oggi, credo che venga detto anche che è proprio nell'amore che Pietro è stato trasformato. E questo può e deve succedere a tutti noi. gli antichi padri, Tommaso d'Aquino, prima lo stesso Agostino, infatti, dicevano che l'amore, la volontà hanno un potere grande, la libertà ha un potere grande sul far vedere le cose, non perché le faccia vedere, ma perché spinge a vederle. L'amore come luogo per vedere, l'amore come luogo per seguire, l'amore come luogo per donare, l'amore come luogo per capire che l'amicizia non basta, è l'agape la comunione. La comunione vista in Gesù è la vicinanza enorme di Dio, più grande non ne potremmo pensare, però è una vicinanza tesa a tutti. L'amore nostro molte volte è esclusivo, l'amore di Dio è inclusivo. Ecco, qui il mi vuoi bene tu più di costoro può essere molto equivocato. Forse nella nostra vita viene tante volte equivocato, almeno nella mia, non so se a voi. Perché è una cosa strana, ma l'amore non è mai generico. E allora quando non è mai generico può diventare anche esclusivo, no? E ci sono delle forme di amore che devono mantenere una loro esclusività, sempre in una logica di inclusività. Ma qui il più di costoro non vuol dire tu sei più bravo degli altri ad amare, io ti ho preferito e insomma quello che faccio con te non lo faccio con gli altri. Che fa parte della nostra gelosia, faceva parte di per sé anche del questo modo di vedere, anche dei discepoli, ancora all'ultima cena, ve lo ricordate loro? Erano tutti presi dalla gelosia di star vicino a Gesù, di essere considerati, e si misero a lottare tra loro, come lo dice bene Luca, che dice proprio lo stesso termine che si usa a Napoli quando si alzano le sedie uno contro l'altro, no? Questo cominciarono a far proprio baruffa per vedere chi era più grande, chi era il preferito. Questo termine che nella Bibbia vuol dire tanto e può essere equivocato tanto. Mosè è un preferito, Pietro un preferito, Gesù un preferito. Però nella Bibbia questo preferito non vuol dire senza gli altri. Vuol dire messo nella condizione di donare. Mi ami tu più di costoro, vuol ricordare a Pietro la sua storia. Questa storia fatta anche di illusioni di preferenze, che però il Signore ha trasformato in uno spazio di dono. Vuol dire a Pietro che non sono state le sue forze. Non è che lo ha amato più di costoro perché riesce ad amare meglio degli altri o più degli altri. Ma è perché il Signore è fedele ed è stato fedele a Pietro. Mi ami tu più di costoro. Ecco, qua è la prima delle volte che Gesù rivolge questa parola a Pietro. Nelle altre due indicazioni che vengono subito dopo, lui non dirà più di costoro, ma dirà semplicemente, una volta chiarito, mi ami tu, mi vuoi bene. E qua si è detto a volte che lo chiede tre volte in questa aggiunta al Vangelo di Giovanni, si è visto esclusivamente il legame con le tre pronunciamenti del tradimento di Pietro, no? Quando lo sappiamo, quando tre volte lui aveva rinnegato in quel giardino. Personalmente, credo anche con altri, non significa solo questo. Anche ci sono esegeti che questo lo fanno notare, è troppo poco vedere Pietro solamente qui e là. No, quel tre non vuol dire solamente quel richiamo, vuol dire il richiamo di tutta la storia. Il tre è un numero che è compiuto, no? Il richiamo di tutta la storia. Però Gesù sente il bisogno, noi potremmo dire ma non ti basta una volta. Beh, per la verità, io qui capisco Gesù anche un pochettino nella maniera in cui questo discepolo della terza generazione ce ne ha parlato, perché io sono una che alle persone Sergio lo sa, lo sappiamo tutti, quelli che ci conosciamo, continua a chiedere sempre, forse per un'insicurezza di fondo, non lo so. Mi vuoi bene? Ci vuoi bene? Ma tu ci ricordi di noi? Ogni volta che finiamo gli esercizi, ci vuoi bene? Cioè, è un po' una fissazione, ecco. Questi sono meccanismi. Non credo che il Vangelo di Giovanni qui voglia parlarci solo di questo, insomma, non mi pare proprio, voglio dire la verità. Però è vero che il bene non si dice una volta sola. È vero che l'impegno col Signore non si fa una volta sola. Soprattutto è vero una cosa, che il suo impegno con noi non è stato una volta sola. Questo bisogno di Gesù, che il discepolo della terza generazione vede, ricordando il rapporto di Gesù con Pietro, che è figura di ogni discepolo, è una cosa molto bella. Vuol dire la continuità della relazione che il Signore pone con noi, ma anche la continuità della relazione che noi possiamo porre con il Signore. In fondo non è molto diverso da quello che ci ripetiamo tante volte, nel dire è la preghiera che veramente fa la fine, non il pronunciarsi appartenenti a una tradizione cristiana. Quel mi vuoi bene ricorda la familiarità, non ricorda solo la fides quae credito, semmai la fides qua credito. Mi vuoi bene, ci sei, dove sei, dov'è il tuo cuore? E questa cosa Gesù sente il bisogno di richiamarla a Pietro. Pietro non lo chiama Pietro, lo chiama Simone di Giovanni, lo chiama col suo primo nome. Dove sei? Con chi sei? Qual è la tua relazione fondante? Nel volere bene a chi vuoi bene? Nell'amare, nel muoverti, nell'andare? Perché vuoi andare? Con chi vuoi andare? Come, ve lo ricordate in Giovanni? Allora, questa familiarità richiamata anche nella parola di Gesù è molto bella. Gesù non si sta. E certo, vedendola il rapporto con il rinnegamento di Pietro, dovremmo dire è come se entrasse nella ferita. Certo. Il fatto che Gesù nella nostra vita ci chiami continuamente dicendoci mi vuoi bene, e qualche volta è vero che va anche nelle ferite, ma non solo nell'ultimo rinnegamento del giardino, nelle ferite vere, nel nostro ancora poco amare, nel nostro tenerci poco alla continuità, tenerci poco alla familiarità con il Signore, pensare che il vivere della Chiesa, il vivere dei nostri gruppi, il vivere dei nostri luoghi, il vivere della nostra vita personale, sia legato a tante altre cose, ma non a questa relazione fondante. Tanto che qualche volta lo sappiamo molto bene come si sente il bisogno di mettere sempre delle etichette nuove alla relazione fondante, quasi che la fede non bastasse. Allora ci vogliono le lettere pastorali. La fede non basta, allora ci vogliono tante belle organizzazioni, la fede, e questo non è proprio una testimonianza del Signore, non è veramente un andare nel mondo, perché, come dice così bene la preghiera degli esercizi e la contemplazione ad amore, il tuo amore basta, basta. La fede, alla fede basta la familiarità è tutto. Mi vuoi bene, Simone di Giovanni, mi vuoi bene, ripetuto con il nome di Simone di Giovanni, ripetuto con il nostro nome. E Pietro risponde, però com'è bello questo Pietro, mi sembra che in bocca al discepolo della terza generazione sia diventato ancora più bello. Perché evidentemente il discepolo della terza generazione ha capito Pietro. L'ha capito nel cuore, l'ha capito. Perché questo Pietro qui come risponde a Gesù? Non dice tante idee. Cosa vuol dire? Dice una cosa. tu lo sai. E quel tu lo sai è proprio importante in questo brano. Tu lo sai. Primo perché, vabbè, Matteo ha detto un'altra cosa, ha detto però molto simile, quando ha detto, vi ricordate, parlando della preghiera, Gesù proprio nell'ambito del grande discorso della montagna, diceva, il Padre è tuo, vede nel segreto, Dio sa vedere nel segreto. E certamente anche qui, però è impressionante, qui non è detto che il Padre vede nel segreto, eh? Qui è detto che Gesù vede nel segreto. Certo, Gesù e il Padre sono una cosa sola. Però Pietro sa che cosa vuol dire che Gesù sa. Sa tutto. Per esempio Gesù conosce la sua storia, non c'è bisogno di una vita. La conosce dall'inizio. Anche noi, se ripercorriamo il Vangelo, sappiamo quanto è forte questo dire di Pietro, tu lo sai. Tu lo sai che è stato Andrea che è venuto. Tu lo sai la mia curiosità a dire ad Andrea, ma voglio venire a vederlo, il Messia, tu dici che è il Messia. Tu lo sai come quel giorno sono venuto. Tu lo sai che mi hai colpito quel giorno, sai? Perché quando io sono arrivato da te, tu mi hai detto Simone di Giovanni. Ma come? E Natanaele, il compagno di dopo, è stato colpito ancora più di me. Perché tu gli hai detto che quando era sotto il fico tu già lo vedevi. Tu, Gesù, tu fatto carne, tu che nel prologo si dice sei venuto nella tua casa, non ti hanno accolto, però a quanti ti hanno accolto? Ha dato il potere di diventare figli di Dio. Tu già mi conoscevi come figlio. Tu già mi conoscevi come uno che ti apparteneva. Tu già mi avevi fatto tuo compagno nella tua testa. Scusate, non è che dice così le cose, ma noi che abbiamo letto il Vangelo lo sappiamo. E tu sai anche una cosa, sai anche la mia fatica, perché Gesù, quando tu quel giorno sei stato con la Samaritana, quante volte l'abbiamo preso in uno dei ritiri, no, questa cosa, quando tu quel giorno sei stato con la Samaritana, devo dire la verità, mi sono scandalizzata anch'io con i miei compagni, tu lo sai, che noi siamo venuti lì e ci siamo chiesti, ma parla con una donna, per di più pure samaritana. E tu lo sai come ci ha risposto. E tu lo sai che quando ti hanno cercato e tu hai moltiplicato il pane e ti sei lasciato riconoscere un segno, però dopo hai spiegato che il vero segno era accogliere te come segno. E tu lo sai quanta gente allora se n'è andata. Se n'è andata dalle tue riunioni, se n'è andata dai tuoi centri, se n'è andata dalle tue lezioni, se n'è andata dalle tue parrocchie, se n'è andata perché tu volevi andare fino in fondo, la gente non vuole andare fino in fondo, ma veramente facciamo. Tu lo sai che significato vederti soffrire. Vedere che a un certo punto la gente, quando ha cominciato a parlare di dare la vita, ha pensato che tu fossi un pazzo. Il corpo, dare il corpo, ma come si fa? Dare le gambe? No, tu non volevi dire il corpo, volevi dire l'esistenza. E tu la stavi dando. E lo sai quanta gente si è scandalizzata. Senti Gesù, tu lo sai che anche io non avevo capito quasi niente. Però quando tu hai chiesto, volete andarvene anche voi? Tu lo sai che io ho risposto a nome degli altri, bello Pietro, no? Fa sempre queste parti a nome degli altri, poi gli altri gli possono dire, ma chi ti prega? Fai un sacco di gaffe a dire a nome degli altri, ma quando si ama si dicono le cose anche a nome degli altri, non si lascia solo in silenzio. E Pietro è uno così, e tu lo sai che tu dicesti questa cosa, il momento più drammatico della tua vita, prima di quello della croce. E io ti risposi da chi vuoi che abbiamo. Tu solo hai parole di vita eterna. Non è che noi abbiamo capito, noi abbiamo creduto. e credendo capiamo che tu veramente sei quello che noi vogliamo seguire. Tu sei la parola. Te lo ricordi come te l'ho detto? Te l'ho detto e tu hai detto, guardate, non è mica scontato questo. Non è mica scontato anche nel 13. Tu lo sai, Gesù. E tu lo sai molto bene che io ero presente anche quando si andavano costruendo le ragioni più profonde dell'antagonismo a te. Tu lo sai che io ero vicino a Tommaso quando ti ha detto, ma che vuoi andare dall'amico che sta morendo? No, ora che facciamo? Non abbiamo l'elicottero, non ce l'aveva Gesù, non era la cultura. Noi viviamo, forse vuoi dire che questa malattia per noi anche noi moriamo, e tu ci hai fatto assistere al miracolo della vita. Tu l'hai data la vita, non l'hai data a te, l'hai data all'altro. Tu lo sai che anche noi eravamo diventati amici in questa famiglia. Tu lo sai che noi abbiamo provato con loro il loro dolore. Tu lo sai che sei stato tu a dar la vita. E tu lo sai che poi i capi, per questa ragione, ti hanno voluto prendere, ti hanno voluto dare l'ultima falsa maniera di accoglierti nel non accoglierti, hanno deciso la tua condanna, tutti insieme, tutti i vescovi, sommi sacerdoti, stavano tutti là, tutti radunati la mattina puntuali per decidere la condanna. E tu lo sai che è successo. È successo che tu mi hai lavato i piedi, ma io non lo volevo essere lavato i piedi. Te lo ricordi, Gesù? Tu lo sai. Tu lo sai, tu sai tutto. Tu sai che io ti volevo amare, però ti amavo male. Però ti volevo amare. La sincerità di Pietro e la sua stoltezza. Il suo volere andare quasi avanti a Gesù, difenderlo dalle prove, il suo andare molto, molto lontano da Gesù. Tu lo sai che mi stupii, mi scandalizzai, il maestro non si mette a lavare i piedi. E tu lo sai che quelle parole che mi rispondesti sono diventate la mia vita. Se non ti fai lavare i piedi, tu non potrai partecipare con me. Perché il maestro è colui che lava i piedi, tu lo sai. E tu lo sai pure un'altra cosa. Che per amore a te, come io riuscivo, con le mie illusioni, con le mie pretese, puntando ancora sulle mie forze, io ti ho detto che sarei morto con te. E quando gli altri sono scappati, io ho fatto quel gesto che sono entrato nel giardino, non ti volevo lasciare, non potevo stare lontano da te. E mi è andata male. Non solo non ti ho difesi, fallimento. Nella preghiera si diceva, grida Signore ancora, quando vedrai il mio sentiero incerto come percorso in vano e non avrai sentire oltre le vuote mani di frammentari, tentativi e pigri. Qui si dice tu lo sai che io stavo in quel giardino, avevo puntato troppo sulle mie forze, visto come andare a finire, hai visto come può andare a finire il mio amore, hai visto come può andare a finire l'amore, hai visto la pretesa di esserti compagno, sembrava finito tutto. E lo so io che significa che sembrava finito tutto quando è suonato, quando è cantato il gallo. Ma io non ho visto solo il gallo, ho visto te. In Luca si dice che Gesù voltandosi guardò Pietro. L'esperienza è diventata dei discepoli. Neanche quello ha affermato Gesù. Tu lo sai. Gesù glielo chiede 3 volte a Pietro. E la terza volta Pietro, dice il testo, fu addolorato. Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse di voi bene e gli disse, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Il potere di Gesù aveva detto nel capitolo 17, mi hai dato un grande potere, Padre, quello di farti conoscere. Il potere di Gesù è di far conoscere il Padre. Il potere di Gesù è di farci conoscere attraverso l'amore col Padre. Ecco, anche qui, tu lo sai che ti voglio bene. E Pietro dice una cosa molto grande, ma non la dice più sulla forza della pretesa, la dice sulla forza di questo amore di Gesù. Tu lo sai che ti voglio bene, è vero. La vita del discepolo è una vita che può anche amare male. E perciò Gesù ci corregge, perciò Gesù ha corretto Pietro e sente il bisogno di correggere anche noi. Però Gesù guarda la sincerità del cuore. Gesù la sa discernere, Gesù non perde niente della nostra sicurezza, non perde nulla. Tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. A volte noi ce la facciamo questa domanda, io me la faccio molte volte, ma veramente voglio bene al Signore? Ma quando questa domanda ce la facciamo nella familiarità con il Signore, nella preghiera, forse la più grande risposta che ci viene è: non devi tu dire se sai amare, devi solo accogliere che io ti amo, perché questa è veramente la tua vita, questa è veramente la tua identità. E così si dice l'identità di Pietro, in questo non dire tante parole, in questo non essere più forte, in questo non poter più promettere. Com'è bella questa cosa, che pure Pietro, a Pietro deve essere costato, perché lui era un uomo di responsabilità, no? In questo non poter più promettere se non una cosa: tu sai tutto. Ecco, nel dire tu sai tutto significa dire anche: sono quello che tu sai, sono il tuo compagno perché tu mi hai fatto compagno, non perché io mi sono fatto tuo compagno. Ecco, è la nudità di Pietro, però in quella nudità c'è anche la sua vera identità, quella che credeva di aver perso. Sono quello che tu hai fatto. Com'è bello questa forza della familiarità con il Signore, che noi non produce un'efficacia sul piano solo delle forze, non produce un'efficacia sul piano dell'apparire, produce un'efficacia intima in questa nudità davanti a Dio. Siamo questi, sono quello che tu hai fatto. Mi chiamo Simone di Giovanni, tuo discepolo. E infatti in questo passaggio bellissimo qui, Gesù, che non aveva mai detto prima, aveva detto mi seguirai più tardi, qui invece dice seguimi. Questo Pietro segue. Per noi è molto consolante, per noi è veramente una consolazione, perché la sequela non è fondata sulla riuscita, è fondato sul tu lo sai. E la sequela di Pietro, questo seguimi, ora Pietro se lo sente dire, ora può seguire. E c'è una in verità ti dico, tu vivrai una cosa. Ogni volta che Pietro ha risposto tu lo sai, Gesù ha risposto con un'altra cosa, con un'altra: pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli. È la forma giovannea per dire andate, perché la forma giovannea per dirci la presenza di Gesù, ve lo ricordate nel capitolo 10, il buon pastore che dà la vita per le sue pecore, è proprio lui che ci ha lasciato questa immagine nel Vangelo del buon pastore. Quindi pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli, non vuol dire semplicemente portali al pascolo in qualsiasi modo, dai la vita per loro, no, riuscirai a dare la vita. Mamma mia, questo Pietro che se lo sente dire dice: ma io riuscirò a dar la vita? Ma come riuscirò a dar la vita? La vita si dà ogni giorno, si chiama cura, si chiama familiarità che diventa dono per altri, si chiama amore che diventa dilatazione di questo amore per altri, si chiama: il mio comandamento è questo, amatevi come io vi ho amato. questo amore espansivo, l'amore vero, il fare le cose insieme, che è sempre farle per altri, farle con altri, non darsi pace fino a che altri, amare altri, perché sono del Signore. Non dice Gesù, pasci gli agnelli, le mie pecore, pasci le mie persone. Aveva usato un'espressione molto bella nel capitolo 10. Io le conosco una ad una, e loro conoscono la mia voce, e mi conoscono, e per questo mi seguono. Pietro dovrà essere costui. E mentre in Luca Pietro riceve il grande mandato davanti all'Eucaristia, nell'ultima cena, qui lo riceve in questo momento il grande mandato nel Vangelo di Giovanni, quando lui riconosce di essere solo quello che Gesù conosce, nelle sue fallimenti e nella sua sincerità, nelle sue stoltezze e nella sua verità. Nella verità. E il Signore a questo risponde: questo Pietro, ti affido le pecorelle, ti affido i miei, ti affido il mondo, ti affido gli altri. La nostra, varie volte ci è capitato in questi incontri di parlare di questa testimonianza, di parlare della vita del discepolo. La vita del discepolo non è la vita di tutti gli altri, lo sappiamo. La vita del discepolo è di colui che ama e non può non amare. E il miracolo che fa il Signore, la grazia del Signore, è quella di non farci stare in pace se non amiamo. La grazia in noi non è che noi siamo bravi, allora il Signore ci dice bravo, tu hai imparato. La grazia in noi è che il Signore attraverso di noi, ma opera Lui. Questo vuol dire questo mandato a Pietro in questo momento della sua vita, della sua storia, quando non sa altro che dire al Signore una sola cosa: tu sei tutto. E si sente dire: mi puoi seguire, tu devi andare ad annunciare ad altri. Allora, seguimi. E subito dopo Gesù gli dice una cosa che qui non è una predizione. Ecco come ci aiuta a conoscere i Vangeli anche in questo aspetto: è la testimonianza del discepolo di una generazione diversa che ha detto, in questo momento Gesù predice a Pietro una cosa importante. Ma la legge da dopo questo discepolo, che anche nel momento in cui lui si troverà a dover andare dove non vuole, ad essere portato da altri, a vivere in situazioni che non avrebbe mai scelto, anche in quel momento Pietro sarà fatto capace di seguire. È una lettura a posteriori, è molto bella questa lettura. Mi sembrava un'immagine che vi potrei dare, forse troppo, diciamo, è troppo femminile questa immagine, perché le donne ricordano le cose così, ma insomma non lo so. Quelli che sono all'Antoniano hanno visto per tanti anni lì Padre Cimano, è vero. Padre Cimano, insomma, ci ha fatto sempre, a parte la sua risata, l'abbiamo presa, insomma, la sua aguzia, insomma, Padre Cimano, poi uno è legato più a un padre, uno è legato a un altro, poi sono belli tutti insieme, insomma, uno è legato anche a tutti insieme. Bene, Padre Cimano non se ne voleva andare davanti a noi, è vero? Lo sappiamo tutti. Però nella vita non è che si sceglie, poi un gesuita meno di altri, insomma, lo sappiamo che anche altri gesuiti l'hanno fatto. E Padre Cimano è venuto il momento in cui se ne doveva andare. Fino al giorno in cui lui se n'è andato, e anche oltre, il suo cuore, la sua cura, la sua testardaggine era nel pensare agli ex alunni, o sbaglio, pasci le mie pecorelle. È stato troppo poco tempo, noi potremmo dire, a Gallarate, senza preoccuparsi da vicini, anche là si preoccupava. Questa cosa mi ha fatto molto pensare nel preparare questa figura che io ho incontrato l'estate scorsa, l'ultima volta, naturalmente, noi sappiamo che si spingeva al suo girello, che voleva far vedere che stava bene, si vedeva benissimo che stava male, che voleva far vedere che era autonomo e non era autonomo, perché come dice, giustamente, come diceva Carlo Maria Martini, l'ultima età della vita è la più difficile, quando tendi la mano e devi vedere anche se uno no, ti dà una carezza, perché non c'è più la gente che ti segue perché fai le cose, non c'è più la gente, e insomma, anche lui l'ha provato questo, però veramente all'Antoniano è stato molto ben assistito, lui non se ne voleva andare anche per questo, e insomma lo possiamo capire questo sentire di Pietro, non voglio dire che padre Cimani è Pietro, voglio dire anche perché non si chiama Giovanni, ma voglio dire una cosa, che nella vita di un discepolo conta pascere il pecorello, conta. La ricompensa promessa alla vita di un discepolo forse è proprio questa, che nei momenti anche più duri tu puoi pensare alle pecorelle, in tanti modi. Pure organizzando questi continui incontri online, che sono sfibranti e che sono però un modo di pascere le pecorelle, portarle sui pascoli, farle intravedere la vita, consegnare. Ecco, questa cosa per noi non si tratta di chiuderci a pensare, ma poi riuscirò a vivere quel momento? Il discepolo della terza generazione scrive con la sua penna, la sua testimonianza, è riuscito, ma non lui, il Signore con lui. Allora è bello poi l'ultimo tratto che c'è, che Pietro si volta, no? E questo anche è molto, è da sentire proprio con un po', si capisce, insomma. Si volta e vede che c'è il discepolo di Gesù, ma ora chi è questo discepolo? Vogliamo andare a prendere i libri? Vabbè, chiamiamolo, è Giovanni. Il discepolo che Gesù amava, il discepolo che Gesù amava era quello con cui Pietro aveva lavorato, aveva fatto tutto, erano andati, avevano fatto le cose più importanti della vita insieme, avevano seguito Gesù insieme, e lo vede e dice lui, noi subito lo interpretiamo, ecco cattivo Pietro, perché vuole che allora l'altro muoia, muore lui, muore là. Il discepolo Pietro non può non chiedere, e lui? Perché sono compagni. Qui c'è tutta la storia della mediazione. E anche nella risposta di Gesù c'è tutta la storia della mediazione. Ve lo ricordate come era iniziato il Vangelo di Giovanni? La chiamata nel Vangelo di Giovanni avveniva attraverso la mediazione. È proprio la maniera. Andrea e Giovanni, Pietro, Filippo, Filippo con Natanaele, Natanaele con... Già dall'inizio la mediazione, non c'è bisogno di arrivare solo al tempo post-pasquale, è una storia di mediazione in cui tu ci sei con la tua storia di familiarità con il Signore, e mentre ci sei tu con la tua storia di familiarità con il Signore, ci sono gli altri con te, e non puoi non voltarti a dire lui. E Gesù allora anche risponde a una cosa molto bella. Pietro, lo so io. Voi vi appartenete, non ti devi preoccupare, lui quando arriva, dove... Prendimi sul serio. E lo dice un pochettino duro, sembra dirlo, no? Che ti importa se io voglio che lui continui a stare qui? Ma quel che ti importa non è, non sono fatti tuoi. È, importa a me. È la cura mia. E si conclude con questa scena bellissima dove i due compagni si allontanano e si avvicinano. Pietro verso la sua missione, non è ancora detto il momento dell'ultima, del martirio, non è ancora detto, nei Vangeli non è detto, accade per la forza del Signore, ma è tutto lì intento alla sua missione, e l'altro che Gesù dice, anche lui. E allora c'è la conclusione. Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. Ma come? E ridici la stessa cosa che era stata detta il capitolo primo. Eh sì, perché ognuno di noi deve ridirlo. La testimonianza, come la chiamata, come la familiarità con il Signore, che persona. E li ha scritti. E noi sappiamo che la sua testimonianza è viva. Dunque c'è ancora un noi che va oltre quel discepolo. Vedete la mediazione, come era all'inizio, così ora. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Com'è bella questa cosa che finisce così sommessamente su una cosa potentissima. Non ci sono solo pesci compiuti, miracolosa, la pesca, ci sono anche libri, ci sono anche testimonianze, ci sono anche cose scritte perché sono state vissute. C'è l'efficacia della familiarità con il Signore che se si dovesse scrivere non basterebbe il mondo. E allora forse è proprio questa la parola conclusiva di questo incontro, l'efficacia dell'azione del Signore nel mondo. Il mondo noi pensiamo sempre che sia solo da convertire, ed è vero, fascini e agnelli, ma il mondo è il luogo in cui noi possiamo riconoscere l'efficacia del mondo.